Oh, io adesso do la parola al professor Arturo Maresca, che è professore di diritto del lavoro, che ci farà capire un attimo quello che in qualche modo già Valerio ha delineato rispetto alle problematiche del mondo privato, ma con una particolare come dire, capacità e competenza rispetto al problema, in relazione al fatto che è stato uno di quelli che ci ha dato una grossa mano. Rispetto a tutte le modifiche del 150, perché era con noi, come dire, nella redazione di questo nuovo testo. Grazie Arturo.
Grazie dell'invito, sono molto contento di poter parlare qua e sono molto contento di aver sentito le relazioni che mi hanno preceduto, le bellissime relazioni. Il mio invece sarà un intervento di poche osservazioni marginali. Io mi occupo prevalentemente di contrattazione collettiva nel settore privato, sono un appassionato della contrattazione collettiva nel settore privato e per queste piccole competenze sono stato utilizzato in quel contesto. E la domanda che ci ponevamo era quella dalla quale poi Valerio è partito: ma perché la contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione non è riuscita a raggiungere il risultato per la quale era stata pensata? Quando studiosi importanti, uno di quelli più importanti e a me più cari, Massimo D'Antona, immaginò la contrattazione collettiva nel settore della pubblica amministrazione, immaginava un fattore di modernizzazione e di sviluppo che nasceva, come nel settore privato, dalla contrapposizione di interessi, anche una contrapposizione forte, che poi trovava nell'accordo il punto di mediazione sufficiente a realizzare il consenso, a riprendere a produrre beni, a produrre servizi. Perché la contrattazione invece nella pubblica amministrazione non è riuscita a funzionare secondo quell'obiettivo? Beh, perché c'è stata una sostanziale debolezza del soggetto pubblico che doveva gestire quella contrattazione collettiva. E allora questo intervento legislativo, diceva bene Valerio, è un intervento legislativo che può stupire indubbiamente i cultori dell'autonomia collettiva, perché è un intervento legislativo a sostegno, io dico, della contrattazione collettiva che viene rafforzata sostenendo una delle due parti che negozia, la parte della pubblica amministrazione. Vedete, noi siamo abituati, perché gli studiosi, del diritto sindacale sono abituati a una legislazione capovolta, è una legislazione che sostiene il sindacato di fronte all'impresa che con la sua forza economica comprime il sindacato e lo comprime a tal punto da non consentire al sindacato di tutelare gli interessi collettivi dei quali il sindacato è portatore. Ci sono esempi recenti, recentissimi, è inutile farli, sono sulle pagine di tutti i giornali, si dice che gli accordi Fiat sono stati dei veri accordi o, come si legge, sono stato un'offerta da accettare o respingere. Io faccio un investimento produttivo qui, lo posso fare in Polonia, anzi ce l'ho in Polonia, lo posso portare in Italia se si accettano queste condizioni, prendere o lasciare. Quella è una forza economica che la pubblica amministrazione non ha. Allora, l'intervento della legge si deve vedere in un intervento di riequilibrio dei negoziatori, cioè viene attribuita una forza ai negoziatori della parte pubblica che questi negoziatori, per le cause che Valerio richiamava, sono negoziatori che sono posti fra l'incudine e il martello, la politica da una parte e il sindacato dall'altra, e sono compressi a tal punto, e poi sappiamo tutti benissimo che il ruolo del negoziatore, specialmente a livello di singola amministrazione, è un ruolo difficilissimo. E allora, se questa è la chiave di lettura dell'intervento legislativo, ci spieghiamo tante cose che altrimenti sarebbe difficilissimo spiegare. Noi abbiamo nel 165 un esordio del legislatore dove ci dice che la legge è finalizzata a tante cose, ma a garantire, a realizzare l'efficienza della pubblica amministrazione. Quello che sorprende invece uno studioso del diritto sindacale, e quando l'articolo 40, terzo comma, ci dice che la contrattazione integrativa ha la funzione di garantire adeguati livelli di efficienza e di produttività dei servizi pubblici. Qualcosa che ci stupisce, ma come? La contrattazione collettiva noi sappiamo che è finalizzata a tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori. Quando mai sarebbe possibile immaginare una norma di questo genere scritta per le imprese private, dove si leggerebbe in questo modo: la contrattazione integrativa deve sostenere la produttività delle imprese private? Sarebbe inimmaginabile. Ecco, ma allora noi dobbiamo collocare tutta la contrattazione non soltanto all'interno di questi nuovi interventi legislativi, ma all'interno, io dico qui con una piccola aggiunta a quello che diceva Valerio, che questo Valerio Talamo, che questo problema l'ha lasciato, diciamo, a monte, anche dei principi costituzionali. La contrattazione collettiva nel settore delle pubbliche amministrazioni si giustifica proprio perché deve essere fattore di realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione, e troviamo il riscontro esattamente nella legge. Allora, di fronte a tutto questo, non ci dobbiamo meravigliare che abbiamo disposizioni che fortificano, blindano i poteri dei dirigenti all'interno della pubblica amministrazione. Nel settore privato sarebbe impensabile una disposizione che blinda i poteri imprenditoriali dall'invadenza della contrattazione collettiva, ma perché lì il presidio dei poteri del datore di lavoro è un presidio affidato alle ragioni economiche dell'impresa, ai negoziatori che impersonificano quegli interessi. Qui invece c'è bisogno che il legislatore dia questa blindatura, ed è una blindatura importantissima. Dice il legislatore che questi poteri, che sono peraltro i poteri privati del datore di lavoro, non possono essere aggrediti dalla contrattazione, perché sono esclusi dall'ambito della contrattazione. Su di essi la partecipazione sindacale si può realizzare attraverso l'informazione. Questo è un fatto importante, perché la blindatura della contrattazione collettiva a sostegno della sua funzionalità, perché guardate, alcuni dicono: ma con questo intervento legislativo si è svuotata la contrattazione collettiva, siamo di fronte a una rilegificazione della disciplina del rapporto di lavoro. Questo è un punto di vista, è stato illustrato in modo importante, ma ce n'è un altro che va valutato, proprio il fatto di un funzionamento della contrattazione che dia più equilibrio alle parti e quindi faccia funzionare meglio quella contrattazione. Quindi le disposizioni che noi leggiamo vanno inserite in questo contesto, e qui sono importanti anche quegli strumenti di controllo. Anche qua le relazioni che mi hanno preceduto hanno individuato gli strumenti di controllo, che sono quelli già noti, quelli che riguardano i controlli interni, ma ci sono i controlli affidati all'ARAN, al Ministero della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia, alla Corte dei Conti, con quella giurisprudenza che veniva richiamata della responsabilità da cattiva contrattazione collettiva, dalla contrattazione collettiva irregolare. E questi controlli poi hanno quella ricaduta importante che riguarda l'informazione e la trasparenza, perché probabilmente si è ritenuto che il controllo di questo genere, un controllo amministrativo, anche se in senso lato, non fosse sufficiente. E allora la pubblicazione dei contratti collettivi, degli atti di controllo nei siti delle pubbliche amministrazioni serve a rendere partecipe di questo controllo una sorta di controllo sociale, nei quali i consumatori possono a loro volta intervenire. Ecco, questi aspetti mi sembrano aspetti molto, molto importanti. A questa osservazione volevo aggiungere altre due rapidissime osservazioni. La prima è sull'articolo 65. Io ritengo che questo articolo 65 sia una norma di fondamentale importanza. È stato detto da tutti quelli che mi hanno preceduto con grande competenza che lo sfondamento dai limiti della contrattazione è addebitabile in gran parte alla contrattazione integrativa. Lì si sono verificati sfondamenti rispetto ai limiti di spesa, rispetto alle materie che devono essere negoziate. E allora questo articolo 65, io vi dico qual è la mia valutazione, l'articolo 65 è una norma che dà uno strumento forte per mettere ordine prima che i contratti collettivi nazionali intervengano a disciplinare la materia. Si parte cioè dal punto dove la contrattazione ha mostrato le maggiori debolezze e si interviene con una disposizione che è di rara efficacia. Perché questa disposizione che cosa prevede? Prevede che tutti i contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 150, quindi quelli vigenti a quella data, non quelli successivi. Ma perché non quelli successivi? Ma perché quelli successivi hanno le norme che già li riguardano nella legge, quindi non hanno bisogno di questa norma di revisione. Questa è una norma di revisione che vale per il passato. Se noi dovessimo immaginare che i nuovi contratti integrativi non siano in regola con la legge, beh, allora insomma tutto l'impianto salterebbe. Questa è una norma che serve a recuperare il passato e impone alle parti di fare l'operazione di adeguamento. Io infatti sono molto curioso di vedere un'analisi di come questa disposizione ha funzionato. Io mi sono impegnato nel mio prima quando era a Roma 3, poi quando sono passato alla Sapienza, mi sono impegnato, volevo creare un gruppo all'interno degli Atenei, un gruppo di studiosi che potesse dare o cercasse di dare una mano all'applicazione di questo articolo 65. Devo dire la verità, non sono riuscito a mettere in moto questo meccanismo, ma questo è un meccanismo essenziale. In primo luogo dà una forza notevole al negoziatore, che può rinegoziare gli accordi integrativi vigenti avendo un termine finale, il 31 dicembre del 2010, poi c'è quello differito per gli enti locali, dicendo alle organizzazioni sindacali che o il contratto viene riportato ai limiti legali e ai limiti della contrattazione collettiva nazionale, oppure il contratto si estingue. Qui abbiamo un'estinzione ex lege del contratto integrativo non adeguato. Ecco, io mi domando, ma se le amministrazioni non hanno fatto questo passaggio, oggi i contratti integrativi si sono estinti, l'estinzione è una parola che identifica appunto l'assoluta vanificazione di quegli accordi. Quindi se un'amministrazione dovesse ancora applicare quegli accordi, applicherebbe dei trattamenti senza titolo. E quindi questa sarebbe una cosa particolarmente grave. La mia sensazione, io non sono un esperto della materia come quelli che mi hanno preceduto e quelli che mi seguiranno, ma la mia sensazione è che questa opportunità che il legislatore ha dato alle pubbliche amministrazioni non sia stata colta fino in fondo. E immagino che ci siano pubbliche amministrazioni che ancora attuano contratti collettivi integrativi non adeguati e quindi applicano trattamenti senza titolo. E qui mi domando se poi non ci dovranno essere interventi che vanno a sanzionare questi comportamenti. È una norma di grande opportunità. Terza osservazione, ho finito. La volevo fare molto rapidamente, perché quello che diceva Valerio D'Aramo mi ha colpito sulla questione retribuzione. Vi volevo dire, togliendovi pochi secondi, come funziona la partita retribuzioni nel settore privato e come nel settore pubblico, perché abbiamo un momento di grande diversificazione. Allora, nel settore privato noi abbiamo i contratti collettivi nazionali che, come nel settore pubblico, a parte questa parentesi triennale, hanno la funzione di fare un'operazione di mero adeguamento. Le retribuzioni vengono adeguate, non vengono incrementate, vengono adeguate a un indice di rilevazione dell'inflazione IPCA, un indice di rilevazione a livello europeo, peraltro depurato dai costi energetici importati, e sappiamo i costi energetici importati in questo momento come fanno crescere l'inflazione. Quindi l'adeguamento delle retribuzioni a livello dei contratti collettivi nazionali di categoria dovrebbe scontare un adeguamento meno questo pezzettino. Adesso voi direte, ma questo è avvenuto, noi abbiamo rinnovato nel settore privato circa 60, fra i 65 e i 67 contratti collettivi. Devo dire la verità che questo rigore non c'è stato, c'è stato in alcuni contratti ma non in tutti i contratti, si è andati al di là dell'indice IPCA. Secondo punto, e questo è di grande differenza rispetto al settore pubblico, però la differenza aiuta a comprendere i concetti, almeno agli osservatori esterni come me. La contrattazione integrativa nel settore privato, per quanto riguarda la retribuzione, ha una funzione completamente diversa, perché serve a collegare la retribuzione all'andamento dell'impresa. L'impresa va bene? Deve una parte degli incrementi di produttività, di redditività, di efficienza, riservarli ai lavoratori. È una redistribuzione, non c'è meritocrazia, anzi questi accordi non devono essere assolutamente meritocratici, ma devono ridistribuire a tutti i lavoratori. È emblematico il contratto dei metalmeccanici che dice il lavoratore cessato al 31 dicembre non prende il premio di risultato, mentre quello assunto il 1 gennaio prende il premio di risultato dell'anno precedente, perché è un'operazione di redistribuzione che lega i salari all'andamento dell'azienda. Ma questo perché avviene nel settore privato? Perché c'è un terzo pilastro della retribuzione, che sono le leve retributive gestite individualmente, non con le organizzazioni sindacali, e lì c'è tutta la politica meritocratica che è rilevantissima. Le aziende competono proprio su questo terzo livello, quelli sono ritenuti costi fissi, il terzo livello è quello dove le aziende competono, attraverso le politiche retributive, retributive meritocratiche, riescono a gestire il personale. Nel lavoro pubblico questo terzo livello è un terzo livello che non c'è e quindi viene riassorbito all'interno del secondo livello. E quindi è fondamentale che non si perda il collegamento fra retribuzione e valutazione della performance, della prestazione del lavoratore, perché altrimenti la retribuzione non assolverebbe al suo compito. La retribuzione non ha soltanto un compito di essere corrispettivo della prestazione, ma è una delle leve motivazionali fondamentali per la gestione del personale. E allora questa leva ci deve essere. Si dice da parte degli osservatori del comparto privato, ma questa non è materia che può essere gestita con le organizzazioni sindacali, deve essere gestita individualmente. Questa è un'osservazione esatta probabilmente, ma è anche vero che questa politica invece può essere gestita in modo trasparente con le organizzazioni sindacali. È molto complesso, è complessissimo, è difficilissimo, ma è l'unica strada che nel settore privato, nel settore pubblico ci può essere, ed è una strada che ancorché difficoltosa, deve essere assolutamente perseguita. Vi ringrazio molto.
Io ringrazio Arturo perché, come dire, mi sembra che il collegamento a quello che succede nel privato, dal punto di vista retributivo, riesca a spiegare e far capire molto meglio quella che è l'intenzione che in qualche modo tutto il ragionamento 150 ha nel suo interno, o meglio, nel suo interno, ma come dire, come momento conclusivo di un processo partito da molto più lontano, evidentemente. E soprattutto per l'aspetto che secondo me correttamente è stato sottolineato rispetto, come dire, alla tutela in qualche modo del contraente più debole, perché siamo arrivati alla verifica di questo, perché nei fatti la relazione sul costo del lavoro l'ha testimoniato anche quest'anno, il contraente più debole alla fine è proprio la pubblica amministrazione, per cui in qualche modo la necessità di un sostegno che però è correttamente giustificato anche costituzionalmente da quelli che sono gli scopi della pubblica amministrazione, per cui il pubblico servizio che l'amministrazione eroga, per cui il collegamento della retribuzione derivante dalla contrattazione integrativa è correttamente portato nel momento in cui serve a retribuire quel tipo di finalità che è anche costituzionalmente garantito. A